Benvenuti e benvenute a SIE, Economia in pillole, il podcast che vuole parlare di economia politica, politica economica, industriale e non solo. Oggi lo faremo in compagnia della professoressa Maria Letizia Giorgetti, docente del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano, che è anche un membro della task force del MISE sulla politica industriale. Benvenuta professoressa.
Grazie, buon pomeriggio, grazie a lei.
In un suo recente saggio intitolato Perché ora più che mai serve una politica industriale, lei fornisce ai lettori una fotografia molto lucida sul posizionamento del nostro paese rispetto alle principali economie europee e parla anche del PNRR come un'occasione di politica industriale europea da non sprecare. Ma volendo inquadrare il contesto, professoressa, quali sono le caratteristiche del settore industriale manifatturiero italiano?
Allora, grazie mille. E questo saggio che dovrebbe uscire a breve sull'industria del casa editrice Il Mulino cerca di portare avanti un tema che a me sta a cuore da tempo, appunto la necessità di fare politica industriale. E in un settore, il nostro settore manifatturiero, che è un settore, non dimentichiamo, che è il secondo più forte in Europa dopo la Germania, è caratterizzato da notevoli punti di forza e anche in diversi settori. Con punti di forza che vanno settori molto competitivi, e parlo di una competitività misurata a 360 gradi, che è una misura a cui mi riferisco, fatta grazie al nostro Istituto di Statistica Nazionale, che utilizza un indicatore LISCO, che è un indicatore composito di competitività, fa vedere dove noi siamo più forti, soprattutto un'analisi questa fatta in una situazione pre-Covid, perché ora la cosa fondamentale che noi dobbiamo fare è capire quanto la pandemia ha ampliato delle debolezze strutturali già precedenti e ha invece creato delle situazioni temporanee. Il nostro settore manifatturiero ha veramente dei punti di forza che variano per vari settori. Siamo forti nella farmaceutica, siamo competitivi appunto nella fabbricazione di computer, nella fabbricazione di autoveicoli e rimorchi, nei prodotti chimici, nella fabbricazione di mezzi di trasporto, nel settore petrolifero, nella metallurgia, nelle bevande, nella fabbricazione di carte, di prodotti di carta, prodotti in pelle. Abbiamo tanti punti di forza, ma cos'è l'elemento fondamentale su cui mi soffermerei? L'elemento fondamentale è il fatto che questi punti di forza variano a seconda del contenuto tecnologico. Quindi noi abbiamo settori che, fra questi settori che ho appena citato, ci sono settori che secondo la classificazione dell'OCSE sono settori che hanno un alto grado di contenuto tecnologico, ci sono settori che hanno un grado medio-alto di contenuto tecnologico, altri medio-basso e altri basso. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo contemplare questa diversità. Il nostro settore manifatturiero inoltre ha una caratteristica che conosciamo tutti, che con cui nel tempo ci dobbiamo confrontare, che è la nostra, diciamo, forte asimmetria dimensionale, più che asimmetria anche nanismo dimensionale. Abbiamo tante piccole e medie imprese e abbiamo poche grandi imprese che ci rendono competitivi. Ma nel tempo queste piccole e medie sono state viste in passato come punti di forza, poi come punti di debolezza. Ora siamo in un momento di, diciamo, transizione, di ricostruzione di tutto. Proprio il PNRR sarà l'occasione per ricostruire tutto. E allora queste piccole e medie imprese devono interagire con le grandi in queste filiere in totale ridefinizione, un po' per la pandemia, un po' per il conseguente reshoring di altre attività, perché ci siamo resi conto durante la pandemia di quanto eravamo dipendenti anche dalla Cina per le nostre importazioni. Quindi finalmente c'è la volontà di porre l'attenzione sulla politica industriale, non solo in Italia ma anche in Europa, come è stato fatto nel marzo 2020. Quindi il nostro settore manifatturiero ha delle caratteristiche, dei punti di forza e dei punti di debolezza, come tutto. E qual è il segreto? Il segreto è cercare di andare a lavorare sui punti di forza, potenziando le nostre eccellenze e cercando invece, laddove ci sono elementi di forte, forte fragilità, di rafforzare e andare piano piano a migliorare la situazione di tutte le nostre imprese.
Lei parlava appunto di questa asimmetria dimensionale, ha parlato anche dell'aspetto tecnologico, nel saggio parla anche del livello di innovazione, no? Ecco, da questo punto di vista, secondo lei in Italia questo settore, il comparto, come si posiziona?
Allora, il comparto si posiziona, diciamo che un elemento fondamentale è stato l'intervento fatto dal 2016 con Industry 4.0, per incentivare la digitalizzazione delle nostre imprese, e è ripreso da Transizione 4.0 nel PNRR. Allora, è una grossa sfida la digitalizzazione, che è una grossa sfida, ma al tempo stesso è anche un'occasione che permette, ridefinendo anche dei centri di ricerca esterni, no? Come era stato introdotto all'inizio con Industry 4.0, questa volontà di avere dei centri dedicati in cui si riesce a volte anche a bypassare il nanismo industriale, quindi le imprese possono appoggiarsi a centri di ricerca esterni. La transizione Industry 4.0, che è stata un'ottima direzione, Transizione 4.0 ripresa anche nel PNRR, permette di portare in avanti il nostro paese. Naturalmente questo elemento fondamentale è da sposarsi questa con la transizione green, e qui si apre un tema fondamentale, che sono le due missioni, la missione 1 e la missione 2 del PNRR, cioè la prima è la digitalizzazione, la seconda è la trasformazione green. Come si riescono a coniugare? Questo è un punto importante, perché noi non abbiamo più la vecchia politica industriale dei settori, la vecchia politica industriale top down, che è stata tanto criticata e che ha visto nel passato tanto ostracismo, perché finiva un po' per dirigere dall'alto il mercato. Il mercato va ascoltato, naturalmente va corretto laddove sbaglia, e vanno appunto indirizzate in un modo nuovo queste trasformazioni, sia digitale sia green. Un altro punto fondamentale che credo si debba tenere ben presente è un aspetto integrante della politica industriale. La politica industriale, come dice uno studioso tedesco, Karl Eginger, è il mix della politica industriale to cure, il mix della politica ambientale, il mix della politica dell'innovazione, ma è anche politica della formazione. Ora, noi abbiamo visto che questa crescita spesso del PIL, che anche questo rimbalzo che abbiamo visto ultimamente, queste trasformazioni digitali possono far crescere, abbiamo una crescita del PIL, il punto fondamentale è come crescerà anche l'occupazione, quindi è importante anche una formazione per evitare un mismatch di richieste tra imprese e mondo del professionale. E quindi la formazione diventa importante. Nel XXI secolo la competitività si basa sulle capability, sulle conoscenze delle persone, però anche qua la politica industriale deve riuscire a gestire questa transizione, dobbiamo tutti riuscire a gestire questa transizione, e questo è fondamentale. Quindi ruolo anche, posso dire, anche delle università, è fondamentale il raccordo che le università devono fare col mondo delle imprese, in modo che ci sia la possibilità di anticipare gli eventi, cosa vuol dire? Non esserne succubi, quindi rischiamo in questa grossa trasformazione, se non gestita d'anticipo, rischiamo di avere diversi feriti. Ridefinire anche una sostenibilità nuova, in cui essere sostenibili diventa un vantaggio competitivo per le imprese, ma diventa la possibilità di inserire una spirale in cui le imprese e i consumatori, i cittadini e anche i lavoratori riescono a trovare una nuova dimensione. Non è facile, se ne discute tutti, si discute appunto su come queste sfide, questa è una sfida, siamo un momento difficile, ma direi anche un momento bellissimo, perché abbiamo la possibilità di riscrivere un pezzo di storia. Quindi anche la politica industriale fa parte in senso lato, intendendola non semplicemente come strumento per le imprese, ma un modo per ridisegnare il know-how di questo paese, e concordando con linee europee, perché oramai non possiamo pensare che si decida esclusivamente a livello italiano, è un punto fondamentale, ecco, diciamo una sfida a cui siamo chiamati, e fa piacere vedere che finalmente se ne riparla di politica industriale, se ne riparla con un'accezione positiva, non semplicemente con un'accezione negativa come è stato fatto per tanto tempo.
Proprio da questo punto di vista, quindi il PNRR può essere visto sì appunto come appunto diceva una occasione, no? Però al tempo stesso anche come una sfida. Nel senso che prima di definire appunto una politica industriale occorre delineare quelle che sono le strategie, scegliere gli obiettivi, ecco. E quindi, professoressa, le chiedo però quali dovrebbero essere secondo lei quelli primari, no? Che secondo lei dovrebbero essere perseguiti?
Chiaramente l'obiettivo principale è l'obiettivo della crescita. E un obiettivo della crescita, però una crescita che deve essere una crescita coniugata a questi obiettivi di trasformazione green e digitale, cioè la priorità, l'emergenza ambientale deve essere strettamente correlata all'obiettivo della crescita. Quindi che crescita vogliamo? Questo è un tema anche su cui gli economisti stanno dibattendo, da tempo si discute se il PIL sia esattamente uno strumento esaustivo del valore del nostro benessere. Poi un altro obiettivo che io ritengo fondamentale, che non viene fatto in tanti campi, ma fondamentalmente in politica industriale, è cercare di avere degli obiettivi di medio-lungo termine. Solo questo, stabilità e medio-lungo termine, perché altrimenti noi sappiamo che con cambiamenti continui, spesso gli obiettivi di medio-lungo termine non sono neppure definiti, però con cambiamenti continui non c'è la possibilità per le imprese sane di crescere e di fare dei piani di sviluppo. E invece con ritorni sempre basati anche a ritorni di mercato, a valutazioni azionarie, per quelle imprese che sono SPA, in cui spesso gli obiettivi di lungo termine confliggono con gli obiettivi di medio termine. Questo è uno dei problemi fondamentali, cioè riacquisire il PNRR è una sfida, quello che è successo è una sfida, perché ci dice una volta per tutte che dobbiamo guardare avanti e non focalizzarci su situazioni e scelte veramente di breve, di corto periodo, perché non ce lo possiamo più permettere.
Professoressa, io per chiudere le chiedo se c'è magari qualche testo che ci vuole consigliare qualche lettura magari per approfondire un po' di più l'argomento. Ha toccato veramente dei temi che sono estremamente attuali, veramente, e quindi forse aiutare anche gli ascoltatori a farsi un'idea sulla tematica potrebbe essere importante.
Allora, sulla tematica posso consigliare questo saggio che spero esca a breve sul mulino, che abbiamo scritto con la mia coautrice Luisa Anderloni, che è un professore ordinario di intermediari finanziari sempre all'Università degli Studi di Milano, perché ora più che mai serve una politica industriale. Naturalmente ho parlato a titolo personale, sono contenta della presenza nella task force del MISE con altri 9 esperti, perché c'è la possibilità di confrontarsi, avendo delle formazioni diverse, la possibilità di confrontarsi e di cercare, comunque l'obiettivo è quello di avere prospettive di medio-lungo periodo, perché è quello che manca a questo paese. Quindi ognuno lo fa nel suo piccolo campo, io per quel poco che so di economia e politica industriale, e negli altri campi fare scelte coraggiose e di medio-lungo periodo. È un dovere che abbiamo verso i ragazzi a cui insegniamo nelle università.
Professoressa, io la ringrazio per il tempo che ci ha voluto dedicare e per il preziosissimo contributo. Ricordo agli ascoltatori che avete ascoltato la professoressa Maria Letizia Giorgetti, docente presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano. Grazie ancora, professoressa, veramente per il tempo che ci ha voluto concedere.
Grazie mille, a presto, arrivederci.